Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 12 gennaio 2007. A parlarvi è sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo la segna stampa di oggi e, come ieri su Nova, c'era tutta una lista di applicazioni web 2.0, una storia di copertina dedicata a questo termine, concetto ombrello che tanto fa parlare di sé. Oggi anche il venerdì di Repubblica ha una storia di copertina che riguarda il mondo high tech e la tecnologia, con tutta una serie di schede che vogliono divulgare cosa c'è dietro le tecnologie che usiamo tutti i giorni, dal navigatore satellitare alla cassa automatica, al telepass, alla posta elettronica, le foto digitali, la DSL, Google Earth, internet wifi, il Wii, Nintendo, l'MP3, eccetera eccetera. E affiancato a questa guida c'è un'intervista a cura di Luca Fraioli al professor Vittorio Marchis, ordinario di storia della scienza e della tecnologia al Politecnico di Torino. Vittorio Marchis parla delle meraviglie della tecnica e delle tecnologie e della innovazione che viaggia solo su tre direttrici: la sopravvivenza alimentare, la sopravvivenza sanitaria e il piacere, dal sesso al piacere intellettuale. Risponde ad una domanda Vittorio Marchis: tutto il resto sono frottole. Se un'invenzione come il navigatore satellitare mette radici è perché attecchisce in uno di questi tre terreni. Replica Luca Fraioli: escludendo che il GPS da auto aiuti a mangiare meglio, ad essere più sani, rimane il piacere. E infatti dà piacere, risponde Marchis, la gente lo compra perché è uno status symbol, come lo è un gioiello. Poi magari scopre che gli è anche utile per evitare il traffico. D'altra parte la storia della tecnologia è piena di dispositivi che hanno avuto successo perché davano piacere, dalla TV al frigorifero, che è stato prima status symbol e solo dopo una macchina apprezzata perché permetteva di conservare i cibi e quindi di mangiare meglio. Quindi Marchis parla del principio di persistenza della memoria e del fatto che uno dei piaceri nel possedere molti dei apparati high tech di cui ci contorniamo sta nel fatto che hanno grandissime quantità di dati contenuti in spazi ridotti, per esempio nel navigatore tutte le mappe del mondo, e spesso non si ha idea di cosa farsene di tutte queste mappe. E spiega Marchis: la durata della memoria è direttamente proporzionale alla massa e inversamente proporzionale alla quantità di informazioni. Man mano che miniaturizziamo, la memoria diventa più fragile. E allora, più che miniaturizzare l'informazione, conclude Marchis, parlando di una lapide di marmo romana che pesa 200 kg e contiene 4 righe di testo e che dura millenni, allora chi vuole lasciare traccia di sé più che scaricare i propri pensieri su hard disk farebbe bene a scolpire nome e cognome su un blocco di marmo e seppellirlo in giardino. Eppure probabilmente la goduria implicata nel possedere oggetti high tech è difficilmente contrastabile, e infatti è probabilmente anche per questo l'e-commerce ha avuto un aumento nel corso dell'anno precedente del 45% e sotto Natale solo esplose. Le cause: più fiducia nella rete, più negozi virtuali, soprattutto più banda larga. Ho letto dal sommario dell'articolo di Federico Ferrazza sull'Espresso in edicola oggi. E-commerce boom. Il Natale ha avuto un impatto significativo. A novembre e dicembre, infatti, il giro degli affari dell'e-commerce italiano è cresciuto del 44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 610 milioni di euro a quasi 900. A fare la parte del leone sono i viaggi, con una quota di mercato del 43%, una crescita di circa il 30%, mentre per quanto riguarda gli oggetti veri e propri c'è anche il buco nero, tra virgolette, delle consegne, per cui ad efficienti e sicuri servizi di pagamento online come PayPal o la carta di credito non fa riscontro un servizio di consegna altrettanto certo. Un altro settore andato bene a Natale è stato quello dei libri, musica e audiovisivi, che a dicembre ha fatturato oltre il 20% delle vendite annuali. Ritorniamo brevemente sul tormentone di questi giorni, ovvero l'annuncio di un cellulare della Apple fatto da Steve Jobs al keynote del Macworld 2 giorni fa, e già dopo 2 giorni si scatenano le ire funeste dei competitor. In questo caso non stiamo parlando di competitor diretti sul campo, sul mercato della telefonia mobile, ma di Cisco che fa causa all'Apple perché dice per violazione di copyright per quanto riguarda il marchio iPhone. Riportano la notizia quasi tutti i giornali. Leggo da Repubblica Lucio Cillis che scrive: una guerra a colpi di carta bollata tra colossi dell'informatica per stabilire la paternità del marchio, una querelle che si consuma principalmente sul nome, visto che al di là del logo impresso sui 2 modelli di telefono in competizione le caratteristiche sono molto diversi. Infatti l'iPhone di Cisco è un prodotto differente rispetto all'iPhone di Apple. Infatti il nome iPhone è stato usato come marchio del telefono di Linksys, una divisione della Cisco specializzata in comunicazione e reti, e in pratica un apparecchio configurato come kit VoIP, Voice over Internet Protocol, per Skype e Yahoo Messenger. In pratica si difende Apple. Riteniamo che tutto ciò sia stupido, ha affermato il portavoce Steve Dowling di Apple. Ovviamente si riferisce alla citazione di Cisco, anche perché ci sono numerose altre compagnie che usano il nome iPhone per prodotti Voice over IP. Ad ogni modo, continua, siamo i primi a usare iPhone per un telefono cellulare e se Cisco vuole sfidarci siamo pronti, siamo molto fiduciosi che Apple possa far prevalere le proprie ragioni. Spiega ancora meglio Emanuele Capone sul Secolo XIX. In effetti una differenza tra i 2 prodotti estetica a parte c'è. Quello della Apple è un cellulare vero e proprio, come quelli a cui siamo abituati ormai da tanti anni. Quello della Cisco invece utilizza il web per le chiamate, si basa su Skype che trasmette la voce attraverso il protocollo Internet e si allaccia alle normali linee telefoniche solo per brevi tratti. Tornando però, spiega Capone, alla battaglia Apple-Cisco, la differenza di funzionamento fra i 2 telefoni è evidente ma sarà probabilmente ininfluente. La tendenza per le varie tecnologie è quella di convergere e la moda è quella del cosiddetto all-in-one, tutto in uno, con telefoni che fanno i computer, computer usati per guardare la televisione e console per videogiochi che fanno da lettori DVD. Così entro pochi anni i 2 iPhone finiranno per somigliarsi. Insomma, credo che sarà un bel caso che farà scuola per quanto riguarda violazione di copyright. Vedremo come andrà a finire e noi chiudiamo questa rassegna stampa con una chicca che trovo sul settimanale Il Salvagente, in edicola in questi giorni, settimanale dei diritti dei consumi e delle scelte, che pubblica una intervista ad uno spammer, ovvero uno di quelli che manda quelle odiose email che intasano la nostra posta e che cercano di venderci prodotti improbabili. All'interno di un dossier a cura di Francesco Martini e grazie all'aiuto di Luca Bosi di Piacenza, a tempo perso cacciatore di spam, come si definisce lui stesso, che da anni analizza le email indesiderate cercando di risalire ai mittenti per segnalarli al garante della privacy e ha già presentato 25 ricorsi, con l'aiuto di Luca Bosi Il Salvagente è riuscito a individuare uno spammer italiano e infatti ha fornito loro indirizzo e numero di telefono di un giovane imprenditore del nord che è uno spammer di grosso calibro, l'unico italiano segnalato in una famosa lista nera internazionale. A patto di non pubblicare il nome accetta di rispondere alle domande del Salvagente. Per comodità lo chiameremo Davide e a Davide vengono fatte un po' di domande sul modo attraverso cui svolge la sua attività di spammer. E il Davide, tra virgolette, fa una premessa: con le regole sulla privacy fare pubblicità è diventato impossibile. Bisogna chiedere consensi, conservare le conferme, dimostrare in qualsiasi momento che le informazioni personali sono state raccolte in maniera legale. E meno male, direi io. Ma come si fa in questo modo a compilare una banca dati? Continua imperterrito Davide. Ci vorrebbero 8 vite. Pensi che se volessi applicare le regole potrei denunciarla anche subito per il solo fatto che mi ha chiamato? Quindi un po' di dati. Il signor Davide possiede circa 200.000 indirizzi email. Il signor Davide spedisce email con l'autorizzazione al consenso dei dati personali, ma in questa email con la richiesta di autorizzazione c'è anche la pubblicità. Lui dice si chiama permission marketing ed è sicuro di poterlo fare perché ha telefonato più volte al garante della privacy. A volte mi hanno detto che posso, altre volte mi hanno detto che no. Lui spedisce circa 50 o 60.000 al giorno. A volte fa pubblicità per un'azienda di gadget, a volte vendo corsi post laurea, altre volte sono stato contattato da una grossa compagnia telefonica, è una delle principali. Il signor Davide ha anche una specie di stile di spamming. Ci sono quelli che vendono Viagra e giocano sui grandi numeri, io invece cerco di raffinare la comunicazione, il contenuto dei messaggi. Non basta mandare le email, bisogna anche sapere come mandarle, evitando di sfruttare troppo la banca dati, spiega il signor Davide. Ad esempio, se un'azienda mi chiede di mandare le email con troppa frequenza, io rispondo di no. È come pescare a strascico oppure con la canna. Io uso la canna, se pescassi a strascico farei molti più soldi. E appunto la parte più interessante è quanti soldi riesce a fare il signor Davide con questa attività. Si sta parlando di pesci che abboccano dal 3 al 5% dei destinatari e secondo quello che ha dichiarato al salvagente il signor Davide guadagna tra i 15 e i 20 mila euro al mese. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata e un weekend senza spam e l'appuntamento è a lunedì prossimo.